Allora, riprendiamo le nostre riflessioni in Prima Tessalonicesi, capitolo 5, questi sette imperativi che l'Apostolo Paolo, con i quali l'Apostolo Paolo conclude questa prima lettera ai Tessalonicesi. Voglio rileggerli. Dal versetto 16 dice Paolo: siate sempre gioiosi, non cessate mai di pregare. In ogni cosa rendete grazie, perché questa è la volontà di Dio in Cristo Gesù verso di voi. Non spegnete lo spirito, non disprezzate le profezie, ma esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Amen. Questo quarto imperativo è non spegnete lo spirito. Beh, credo che dobbiamo fare un po' di. Dobbiamo innanzitutto magari sottolineare alcuni aspetti che riguardano lo Spirito Santo. L'Apostolo Paolo non sta dicendo che lo Spirito Santo si può spegnere nella nostra vita. Se per chi medita la parola di Dio e legge la parola di Dio sa molto bene che la Bibbia si divide anche in dispensazioni. Ci sono diverse dispensazioni che accompagnano proprio tutta, che caratterizzano tutta la storia dell'umanità. E nell'Antico Testamento noi leggiamo che lo Spirito Santo non era come adesso, cioè da quando il Signore Gesù Cristo è morto ed è risorto, lo Spirito Santo abita in ogni credente, in ogni persona nata di nuovo. Ma nell'Antico Testamento non era così. Nell'Antico Testamento lo Spirito Santo investiva momentaneamente o per un certo periodo, o quando una persona aveva una carica, oppure investiva anche delle persone che non erano credenti affinché si potesse manifestare la potenza di Dio. Ma in modo particolare era sui profeti, sui sacerdoti o sui re. Ebbene sì, lo Spirito Santo a volte si allontanava anche dai credenti, perché non era detto che doveva rimanere nei credenti, non era la dispensazione come la viviamo noi in questo momento. Ma da questo momento dobbiamo dire che nel momento in cui il Signore Gesù Cristo è morto, infatti la prima cosa che promette ai discepoli quando erano tristi, dice: non vi preoccupate, io me ne vado, ma verrà a voi un consolatore. Questo consolatore è lo Spirito Santo. E in tutta la storia della Chiesa, degli Atti degli Apostoli, noi vediamo che proprio lo Spirito Santo entra in tutti gli uomini ed è proprio una manifestazione del fatto che le persone si convertivano. Cioè, una persona che si convertiva aveva lo Spirito Santo come dimora nel proprio cuore. Non peraltro l'Apostolo Paolo poi approfondisce anche questo aspetto dicendo che noi credenti siamo il tempio dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo abita nelle nostre vite. Però a volte potremmo fare confusione. Allora ci tengo a ricordare alcuni aspetti. Uno dei primi aspetti che dobbiamo ricordare, che è molto bello, noi lo leggiamo ai non credenti, ma è una verità consolante prima di tutto per noi. In Efesini capitolo 1, leggiamo al versetto 13, versetti che conosciamo bene. Dice l'Apostolo Paolo, ricorda ai credenti di Efeso proprio per rafforzare la loro fede, dice: in lui voi pure, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza, e avendo creduto in lui, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. È fondamentale. L'Apostolo Paolo scrive alla lettera di Efeso dando delle verità importanti ed è importante che noi conosciamo delle verità, cari fratelli, perché qualcuno potrebbe anche dire: ma qua dice che lo Spirito Santo si spegne, si può spegnere, allora ecco, dobbiamo stare attenti. No, dobbiamo avere le certezze e comprendere anche i contesti di quello che noi andiamo a leggere, di quello che andiamo a meditare. È molto bello. Paolo ci dice che lo Spirito Santo è un sigillo per il credente e noi sappiamo cos'era il sigillo. Il sigillo era uno strumento che aveva delle iniziali sopra, potrebbe essere anche ad esempio un anello, no? Un anello dove c'erano o delle iniziali del nome della persona che lo indossava, oppure addirittura era magari uno stemma della famiglia patriarcale. Di solito questo l'avevano i re. Se andiamo a leggere in Ester capitolo 3 possiamo vedere come ad esempio questo re a un certo punto ha dato ad Aman, se non mi sbaglio, ad Aman, se non mi sbaglio, ha dato questo anello per reggere un editto. Ed è interessante perché questi sigilli venivano messi dove? Su delle lettere, su degli editti, no? Proprio affinché potessero proteggere lo scritto. Cioè, quando una persona riceveva questa lettera, Allora sapeva, se c'era il sigillo, sapeva che questa lettera non era stata manomessa, ma era proprio una protezione. È importante questo, perché Paolo dice che lo Spirito Santo è un sigillo che ci è stato dato? Perché noi sappiamo che le promesse di Dio non verranno mai messe, è proprio lo Spirito Santo che ci garantisce quello che il Signore ci ha promesso. E poi dice che è anche un pegno, il pegno noi sappiamo che è una garanzia che ci viene data. È proprio una garanzia di quelle che sono le promesse che il Signore ci ha dato, del fatto che noi un giorno andremo alla presenza del Signore e lo Spirito Santo nelle nostre vite ci garantisce questo. Noi un giorno andremo con il Signore. Però non solo, lo Spirito Santo insieme al Padre, insieme al Figlio, ci hanno dato dei doni. Forse qualcuno potrebbe dire stasera, vabbè Maria, ma che c'entra? Ma spiegaci un po'. Che significa spegnere lo Spirito Santo? No, credo che sia fondamentale e sia legato proprio a queste spiegazioni. Vedete, in 1 Corinzi, capitolo 12, noi troviamo in modo particolare nel Nuovo Testamento tre passi che ci parlano in modo specifico dei doni. 1 Corinzi 12, Efesini capitolo 4 e poi anche Romani capitolo 12. La prima cosa che ci viene detto è che i doni sono stati elargiti dallo Spirito Santo, ma poi troviamo anche in Romani e in Efesini che sono stati elargiti da Cristo, sono stati elargiti da Dio Padre. Allora leggiamo 1 Corinzi capitolo 12. Leggendo dal versetto 4 fino al versetto 11, noi leggiamo: ora vi è diversità di carismi, ma vi è un medesimo Spirito. Vi è diversità di ministeri, ma non v'è che un medesimo Signore. Vi è varietà di operazioni, ma non vi è che un medesimo Dio, il quale opera tutte le cose in tutti. Sono citate tutte e tre le persone della Trinità, Spirito, Signore, Gesù Cristo e Dio Padre. E dice, ora a ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune. Infatti, a uno è data mediante lo Spirito parola di sapienza, a un altro parola di conoscenza secondo il medesimo Spirito. A un altro fede, mediante il medesimo spirito, a un altro carismi di guarigione, per mezzo del medesimo spirito, a un altro potenza di operare miracoli, a un altro profezia, a un altro discernimento degli spiriti, a un altro diversità di lingue e a un altro interpretazione delle lingue. Ma dice, ma tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come egli vuole. Allora, un'altra verità che vogliamo ricordare questa sera per poter poi capire il versetto in questione è proprio questo. Qui ci viene detto che lo Spirito Santo ha elargito i doni come Egli ha voluto. E questo è vero. Lo vediamo anche nelle nostre chiese, è vero? Non tutti abbiamo lo stesso dono. Ed è importante che questi doni non vengano affidati dagli anziani, non vengono affidati dai fratelli, non vengono affidati dalle sorelle, ma questi doni vengono dati direttamente dallo Spirito Santo e vengono dati a tutti i credenti. Non vengono dati dai fratelli, non vengono dati dagli anziani, ma comunque vengono riconosciuti poi dagli anziani, vengono riconosciuti dai fratelli, perché quando il Signore dà un dono, è normale che anche i fratelli, anche nella Chiesa, questi doni si vedano. Ma Paolo continua e dice che questi doni sono stati dati per il bene comune. Ed è importante, cari fratelli, abbiamo dei doni, questi doni sono stati dati per il bene comune. Il dono del fratello, il dono della sorella, non sono del fratello, non sono della sorella, ma il Signore glieli ha dati per il bene comune. Ok? Possiamo dire, quando un fratello o una sorella mettono in pratica il dono che il Signore gli ha dato, anche fuori da questa assemblea, sentiamoci orgoglioso. È un dono che il Signore ha dato alla nostra Chiesa, è vero? Perciò fa parte della nostra Chiesa. Questo ci deve portare a ringraziare. Questo è quello che sta dicendo la scrittura. E poi ci dice ancora, attenzione, il corpo non si compone di un solo membro, ma di molte membra. E in effetti sì, dobbiamo dire questo è importante. Vedete perché l'Apostolo Paolo sottolinea questo aspetto quando parla dei doni? Beh, è vero, cari fratelli, ci sta dicendo l'Apostolo Paolo, la parola di Dio, attenzione. Vedete che la Chiesa non è formata di un solo membro, questo è importante. Quante volte noi magari vogliamo e desideriamo avere doni che il Signore non ci ha dato, che lo Spirito Santo non ci ha dato? Quante volte noi non riconosciamo il nostro dono perché aspiriamo a un altro dono che il Signore non ci ha dato? E allora non sviluppiamo nemmeno il dono che il Signore ci ha dato. La parola di Dio dice chiaramente, infatti nel versetto 14 del capitolo 12, dice infatti il corpo non si compone di un membro solo, ma di molte membre. E poi va avanti. Se il piede dicesse, siccome io non sono mano, non sono del corpo, non per questo non sarebbe del corpo. E poi va avanti. Andiamo al versetto 18. Ma ora Dio ha collocato ciascun membro nel corpo come ha voluto. Beh, chiediamoci, ma perché l'Apostolo Paolo è sceso in questi particolari? Non era sufficiente dire che Dio ha distribuito i doni come lui ha voluto, lo Spirito Santo ha distribuito i doni come lui ha voluto? No, invece l'Apostolo Paolo vuole sottolineare molto, molto bene questo aspetto, dicendo che questi doni sono stati dati per il corpo. E attenzione, sta paragonando il tutto a un corpo, perché effettivamente la Chiesa è un corpo spirituale. E lo paragona a un corpo fatto di carne e ossa, di cellule, di membri, dove dice, guardate, com'è formato un corpo? Un corpo per essere perfetto, in tutto e per tutto, per avere i movimenti coordinati tra di loro. Come deve essere? Beh, ben collegato e comunica molto bene fra di sé. La mano, l'occhio, l'orecchio. Poi va avanti l'Apostolo Paolo dicendo, attenzione, non è che un membro che magari non ha la bocca, allora non è importante, ma dice tutti i membri sono importanti. Andiamo a vedere, in fondo il Signore veramente ha coordinato tutto in un modo meraviglioso. Quando vediamo l'aspetto spirituale di quello che il Signore ha creato nella persona di Cristo Gesù, noi vediamo un corpo perfetto in ogni cosa. È vero, vediamo una Chiesa che riflette proprio l'ordine di Dio. E possiamo dire il miracolo di Dio, perché questo è impossibile a tutti noi. Eppure dobbiamo dire che a volte possiamo agire in modo negativo, cari fratelli. Possiamo agire in modo negativo. Allora, adesso spieghiamo la verità che abbiamo detto. Ci sono quattro azioni che noi possiamo commettere, o che l'uomo anche può commettere, contro lo Spirito Santo. Quattro azioni che sono negative. E le troviamo nella parola di Dio. Io ne ho viste quattro. Poi potrebbero esserci altre, però le possiamo vedere, sono un po' concatenate. La prima è la bestemmia contro lo Spirito Santo, Matteo capitolo 12, versetti da 31 a 36. Se andiamo a vedere questo miracolo, voglio essere veloce, se andiamo a vedere questo miracolo, noi vediamo che a un certo punto il Signore ha compiuto tanti miracoli. E arriva a compiere un miracolo proprio nel suo paese, a Nazareth, dove gli presentano un uomo che era indemoniato, che era muto e che era sordo. E quest'uomo, insomma, si è avvicinato, l'hanno portato a Gesù, e Gesù cosa ha fatto? L'ha guarito a quest'uomo. Questo era uno dei segni che permetteva al popolo di Israele di riconoscere il Cristo che loro stavano aspettando. E infatti dice che la gente a un certo punto cosa dice? Oh, si sono guardati in faccia dopo sto miracolo. Ma non è costui il figlio di Davide che noi stavamo aspettando? Ma la cosa non piacque naturalmente agli intelligenti dell'epoca, ai farisei, ai religiosi. E i farisei, quando sentirono questa affermazione, a un certo punto dissero, guarda che questa persona compie queste opere per l'aiuto di Satana. Allora, quando noi parliamo della bestemmia contro lo Spirito Santo, spesso e volentieri sento qualcuno che dice, ecco, la bestemmia contro lo Spirito Santo è il rifiuto, quando uno rifiuta di ascoltare il Vangelo. Io credo che questa verità sia molto contestuale, poi possiamo fare delle applicazioni come vogliamo, ma sia molto contestuale. Ci troviamo di fronte a persone che hanno ascoltato personalmente dalla bocca di Gesù le grandi opere di Dio e le grandi parole di Dio, le grandi parole che Gesù diceva. E non solo, vediamo i miracoli che affermavano, ed anche le parole che affermavano che Gesù era il Cristo che loro stavano aspettando. Ma a un certo punto questi uomini dicono, no, quello che dice, quello che fa, viene da Satana. Ecco perché allora poi Gesù, andando avanti, dice e spiega, attenzione, tutte le bestemmie contro di me e altre cose possono essere perdonate, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo, che in questo momento vi sta facendo vedere che io sono il Cristo, che io vengo da Dio, che io sono il Cristo che voi aspettavate, questa bestemmia non vi sarà assolutamente perdonata. Questa è la prima azione che degli uomini possono compiere, che hanno compiuto nei confronti del Signore Gesù Cristo. Poi vediamo, c'è un'altra azione, opporsi allo Spirito Santo. Atti capitolo 7, versetti 51-53. Questo lo voglio leggere. Stefano, il diacono, fa una cronostoria un po' di quello che è stato l'atteggiamento del popolo di Israele nei confronti del Signore, che è stato benevole nei loro confronti. E conclude con queste parole, leggiamo dal versetto 51. Dice: gente di collo duro e incirconcisa di cuore ed orecchi, voi opponete sempre resistenza allo Spirito Santo, come fecero i vostri padri, così fate anche voi. Quale dei profeti non perseguitarono i vostri padri? Essi uccisero quelli che preannunciavano la venuta del giusto, del quale voi ora siete divenuti i traditori e gli uccisori, voi che avete ricevuto la legge promulgata dagli angeli e non l'avete osservata. La conclusione di questo messaggio è proprio questa: voi siete sempre degli oppositori alla parola di Dio. Se andiamo a leggere tutto quello che l'ho scritto, un po' diciamo, il riassunto che fa il diacono Stefano, vediamo che il Signore, attraverso i profeti, attraverso i suoi strumenti, ha sempre portato un messaggio chiaro al popolo di Israele. Questo messaggio chiaro era riferimento alla persona di Gesù Cristo, Eppure vediamo qual è stato il comportamento dei padri, qual era in questo momento l'atteggiamento di questi giudei. Sempre un atteggiamento di opposizione. Contrastavano la parola di Dio. Contrastare vuol dire mettersi contro, vuol dire rifiutare la parola di Dio. Questo è un atteggiamento che ancora oggi delle persone compiono. Ancora oggi chi ha capito il messaggio che viene predicato del Vangelo sta compiendo nei confronti di Dio. E Stefano, per mezzo dello Spirito Santo, non sta parlando solamente ai giudei di 2000 anni fa, ma si sta rivolgendo ancora oggi a quelle persone, a quei figli, a quelle mogli, a quei mariti, a quei parenti, a quegli amici che ascoltano la parola di Dio, ma si oppongono. Non gli interessa niente. Stanno dicendo: io rifiuto categoricamente tutte queste cose. Però vedete, Stefano dice che veramente sono tanti gli strumenti che Dio ha usato per il popolo di Israele, affinché potessero aprire gli occhi, affinché si potessero arrendere alla parola, affinché potessero riconoscere il Cristo, perché sta parlando proprio di Cristo. Ma questo non è avvenuto. E cosa dice? Voi siete sempre degli oppositori che si oppongono alla parola di Dio. Beh, qua non vogliamo vedere solamente quali sono gli atteggiamenti negativi nei confronti dello Spirito Santo, ma qua ci rendiamo conto come ognuno pagherà per l'atteggiamento che ha nei confronti dello Spirito Santo. E qua non sta parlando, cari fratelli, solamente di semplici strumenti che noi ascoltiamo, fatti di carne e ossa, ma sta parlando dello Spirito Santo. Vuol dire che se io questa sera sto predicando un messaggio, ma sicuramente non sarò chiaro al 100%. È vero, non saprò spiegare in modo approfondito tutte le verità, ma dice Stefano che è proprio lo Spirito Santo che ha spiegato le cose riguardanti la persona di Gesù Cristo. Oggi ancora lo Spirito Santo spiega che Cristo è venuto a morire per i nostri peccati. E allora come vogliamo vivere? Come gli oppositori? Non mi interessa niente, questo era quello che dicevano i giudei. Fateci rivivere come noi vogliamo. Ed è incredibile come questi oppositori non c'è solamente un atto di rifiuto o di ostilità dove non hanno ascoltato. Se andiamo a leggere nel versetto 39 del capitolo 7, dice: ma i nostri padri non vollero dargli ascolto, lo respinsero e si volsero in cuor loro verso l'Egitto. Sta parlando di Mosè. Quando Mosè parlava da parte di Dio, dice che il popolo a un certo punto non voleva più ascoltarlo. Ma non solo non volevano ascoltarlo, ma dice che si rivolse verso l'Egitto. Infatti dice nel versetto 40, dicendo ad Aronne: facci degli dèi che vadano davanti a noi, perché di questo Mosè, che ci ha condotti fuori dall'Egitto, non sappiamo che cosa sia avvenuto. Che giudizio, che giudizio. Il giudizio non è solamente che andranno all'inferno, è che andranno all'inferno oggi quelli che non ascoltano, che rifiutano questo messaggio. Ma il più grande giudizio è che non capiscono più niente. Guardate un po', dopo tutto quello che hanno visto sono arrivati addirittura al punto di dire facci un vitello d'oro. Mamma mia, a questo è quello che si giunge. Allora, quando una persona si oppone allo Spirito Santo, deve stare ben attento. Ricordiamoci sempre, noi non abbiamo bisogno di nessuno, ma guardate però come il Signore mostra la sua bontà e il suo amore, eh? Attraverso la persona dello Spirito Santo parla in modo chiaro. Io non mi so spiegare, ma lo Spirito Santo si sa spiegare, come se si sa spiegare, e come se sa come parlarci in modo personale a ognuno di noi. E qua lancio un appello. Attenzione, adesso ce ne andiamo stasera e cosa diciamo? Io mi metto tra gli oppositori oppure voglio arrendermi al Signore? Oppure voglio arrendermi allo Spirito Santo? Con lo Spirito Santo non si può bleffare, vero? Ma dobbiamo essere sinceri. Una terza azione che possiamo commettere contro lo Spirito Santo, e questa la possono commettere i credenti, è contristare lo Spirito Santo. Efesini 4:30, un passo che conosciamo molto bene, ma lo leggiamo. Non rattristate lo Spirito Santo di Dio con il quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Ancora una volta, suggellati. Non si può manomettere, nessuno può cambiare quello che il Signore ci ha promesso. E lo Spirito Santo è una garanzia. Ma cosa vediamo? Qua dice l'Apostolo Paolo, non rattristate lo Spirito Santo. Ci troviamo sempre in quel passo dove si sta parlando di spogliarsi da quelle cose che fanno parte della nostra natura, che fanno parte del mondo, e di rivestirci naturalmente di Cristo. Beh, è chiaro, lo Spirito Santo abita nei nostri cuori, noi siamo il tempio dello Spirito Santo, però dobbiamo stare attenti, lo Spirito Santo è una persona, e lo Spirito Santo come una persona può essere anche rattristata, come leggiamo qua. Quando viene rattristata lo Spirito Santo? Ma innanzitutto quando noi invitiamo una persona a casa nostra, e qua non si tratta di invitare lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo abita nel cuore di un credente, ma quando noi invitiamo a casa una persona cerchiamo di onorarla in tutti i modi. In che modo cerchiamo di onorarla? Innanzitutto facendola sentire a casa sua, no? E comportandoci in modo da onorarla in ogni cosa. E a questo siamo chiamati. Quando viviamo nella nostra quotidianità, siamo chiamati a non rattristare lo Spirito Santo, a fare la sua volontà, a onorarlo in ogni cosa. Ricordiamoci, quando noi entriamo in qualche locale, quando noi andiamo da qualche parte, quando noi diciamo qualcosa, lo Spirito Santo è con noi. Stiamo attenti a come parliamo, stiamo attenti a come ci comportiamo. Non camminando secondo lo Spirito Santo, questo ci porta a che cosa? A non onorarlo. E vedete, Giacomo infatti dice, lo Spirito Santo ci brama fino alla gelosia. Beh, non è che lo Spirito Santo lo mettiamo in un cantuccio e finito là, ma ci brama, cioè desidera che noi lo onoriamo. Dici, ma come? Io sto a casa tua e tu ti comporti così? E tu agisci come se io non ci fossi? Come se tu non facessi nulla che a me dispiace? Sì. A volte rimaniamo stupiti o ci meravigliamo o non riusciamo a trovare le risposte a delle domande che ci poniamo. Come mai il Signore fa quello attraverso quel fratello, attraverso quella sorella e con me questo non accade? Come mai il Signore usa quella persona, quel fratello, usa quella sorella e a me non mi usa? Cari fratelli, dobbiamo chiederci, ma lo onoriamo il Signore? Lo Spirito Santo? O lo Spirito Santo dice, mi rattrista il tuo comportamento, mi rattristano i tuoi pensieri, mi rattristano le tue parole. Questo è un atteggiamento che noi possiamo compiere, un atteggiamento negativo che possiamo compiere nei confronti dello Spirito Santo. Vado avanti. Infine arriviamo a questa verità. Non spegnete lo Spirito Santo. I primi tre imperativi che abbiamo visto, riguardano un po' di più un qualcosa di personale in riferimento, in relazione fra noi e Dio, perché ci portano a una crescita personale, no? Si parla della gioia, di ringraziare, di pregare. Invece in questo caso noi vediamo che non solo ci relazionano con Dio, ma ci relazionano anche con le altre persone. Se abbiamo letto che lo Spirito Santo non può essere spento, perché abbiamo visto che abita nei nostri cuori e abita perennemente fino a quando andremo alla presenza del Signore, e abbiamo visto che lo Spirito Santo ci ha collocati nella Chiesa e ci ha dato dei doni affinché la Chiesa potesse crescere per la gloria di Dio, e ogni dono è stato dato per il bene comune, dobbiamo dire che lo Spirito Santo opera potentemente attraverso dei fratelli. Ecco perché vi dicevo prima. Quando un fratello, una sorella, mettono in atto, espletano un servizio, un dono che il Signore gli ha dato, sentiamoci orgogliosi e preghiamo per loro. È un dono dalla Chiesa di Villa Cortese, del corpo di Villa Cortese, del corpo spirituale. Non dobbiamo, come dire, essere gelosi, ma piuttosto dobbiamo pregare affinché il Signore possa potenziare questi fratelli. Per chi conosce il greco, dice che il significato chiaro di questo termine, non spegnere lo Spirito Santo, non vuol dire che dobbiamo tirare giù l'interruttore, ma vuol dire non soffocate, non soffocate la potenza che lo Spirito Santo sta manifestando e con la quale vuole benedire la Chiesa, ma sta manifestando attraverso dei fratelli o delle sorelle nella Chiesa. È come per dire, il Signore usa come benedizione nella chiesa di Villa Cortese un determinato fratello o dei determinati fratelli. E sta dicendo: non soffocate la potenza, la benedizione che in questo momento il Signore, per mezzo dello Spirito Santo, sta dando attraverso dei fratelli. Sta manifestando, sta benedicendo la chiesa di Villa Cortese attraverso dei fratelli e attraverso delle sorelle. Uno potrebbe dire: ma che stiamo dicendo? Ma come sono queste cose? Beh, purtroppo questa è un'azione che vediamo compersi in tutta la parola di Dio. Spesso vediamo questa azione compersi. Andiamo in Atti capitolo 7. Vado veloce. Atti capitolo 7. Versetto 23. Stefano porta alla mente dei giudei questo episodio. Sta parlando di Mosè. Ma quando raggiunse l'età di 40 anni, gli venne in animo di andare a visitare i suoi fratelli, i figli di Israele. Vedendo che uno di loro era maltrattato, ne prese le difese e vendicò l'oppresso colpendo a morte l'egiziano. Questo è quello che ha fatto Mosè, no? Poi dice: ora egli pensava che i suoi fratelli avrebbero capito che Dio voleva salvarli per mano di lui, ma essi non compresero. Il giorno seguente si presentò a loro mentre litigavano e cercava di riconciliarli dicendo: uomini, voi siete fratelli, perché vi fate torto a vicenda? Ma quello che faceva torto al suo prossimo lo respinse dicendo: chi ti ha costituito capo e giudice su di noi? Vuoi uccidere me come ieri uccidesti l'egiziano? A queste parole fuggì e andò a vivere come straniero nel paese di Madian, dove ebbe due figli. Attenzione, con questo io non sto dicendo che forse Mosè Dio l'avrebbe chiamato prima, a 40 anni, eh? Il Signore conosce i percorsi per i quali noi, ogni servo deve passare, deve attraversare. Però quello che vedo qual è? E guardate queste persone, cosa hanno fatto i giudei? Non hanno riconosciuto che quello era lo strumento di Dio, perché era lo strumento di Dio. E infatti vediamo, versetto 35, questo Mosè che avevano rinnegato dicendo: chi ti ha costituito capo e giudice? Vediamo che questa affermazione continua nei giudei, eh? Anche quando Mosè aveva 80 anni, si sono permessi di dire: ma chi ti ha costituito giudice su di noi? E dice: chi ti ha costituito capo e giudice? Proprio lui Dio mandò loro come capo e liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. E poi va avanti, spiegando ancora quello che Dio ha fatto attraverso Mosè. Allora vedete, anche qua, il Signore come ha manifestato la potenza, la benedizione verso il popolo di Israele? Il popolo di Israele era veramente rovinato, noi sappiamo tutti che era schiavo, è vero? Eppure il Signore vuole far scendere la sua benedizione su questo popolo. vuole aiutare questo popolo perché il suo popolo ha un piano preciso di benedizione verso questo popolo. E cosa fa? Usa uno strumento. Ha preparato per tanti anni uno strumento efficace attraverso il quale la potenza di Dio si doveva manifestare. Una potenza che non era, e una benedizione che non era solamente per il popolo di Israele, ma una benedizione che è stata anche per le altre genti. Rab ha usufruito di quella benedizione. Perché vedete, quando si parla di uno strumento di Dio, si parla di uno strumento che glorifica il nome di Dio. Quello che Mosè ha fatto come liberatore non è che ha dato solamente al popolo di Israele una terra dove potevano abitare e libertà, ma ci troviamo anche di fronte a un Mosè che ha glorificato il Signore. Il Signore si è glorificato attraverso questo strumento. La benedizione di Dio che si espande verso il popolo di Israele attraverso questo strumento. Ma che succede? Il popolo cerca di soffocarlo. Chi ti ha costituito giudice? Cerca di soffocare la potenza che in quel momento lo Spirito Santo, il Signore, sta manifestando. C'è un altro esempio, Davide, prima Samuele, capitolo 17. Versetti 26-29. Davide, tutti sappiamo l'episodio di Davide e Golia, e qui ci troviamo proprio in questo episodio. Davide che va, mandato dal padre a portare dei cibi ai fratelli, e a un certo punto vediamo che Davide si ritrova in questa battaglia dove vede che il popolo di Israele indietreggia di fronte a questo gigante. E dice Davide, rivolgendosi a quelli che gli erano vicini, disse: che si farà dunque all'uomo che ucciderà il Filisteo e toglierà questa vergogna a Israele? Vergogna a Israele. Chi è questo Filisteo, questo incirconciso che osa insultare le schiere del Dio vivente? La gente gli rispose con le stesse parole di prima, dicendo: si farà questo e questo a colui che lo ucciderà. Eliab, il fratello, suo fratello maggiore, avendo udito Davide parlare a quella gente, si accese d'ira contro di lui e disse: perché sei sceso qua? A chi hai lasciato quelle poche pecore nel deserto? Io conosco il tuo orgoglio e la malvagità e la malignità del tuo cuore. Tu sei sceso qua per vedere la battaglia. Poi se andiamo avanti nella lettura possiamo trovare ancora altri particolari. Guardate, ma vi rendete conto quando è stato cattivo Eliab nei confronti di Davide? Noi adesso naturalmente ci troviamo di fronte alla storia completa, no? Scritta dallo Spirito Santo. E vediamo come Davide si è trovato in quella battaglia. Perché? Perché l'ha preparato il Signore. Davide dice: il Signore mi ha preparato quando stavo davanti all'orso, quando stavo davanti al leone, eccetera, eccetera. Il Signore l'aveva preparato. Fratelli, com'è importante che veramente nel popolo di Dio noi riconosciamo gli strumenti che il Signore sta usando come benedizione. E questo ci deve rallegrare il cuore. Dobbiamo pregare per questo, ringraziare il Signore per questo, affinché questi strumenti possono veramente trasmetterci, essere dei canali che ci trasmettono, ci fanno toccare la benedizione del Signore. Ma vediamo sempre l'aspetto carnale nel popolo di Dio, prima e ancora oggi, se non stiamo attenti, ancora oggi, se non riconosciamo queste cose. Gesù, Matteo capitolo 13, versetto 58, a Nazareth viene detto che cosa? Chi è costui? E chi è questo? Conosciamo i fratelli, conosciamo i parenti, conosciamo il padre, conosciamo la mamma, conosciamo le sorelle. Ma dai, chi è quest'uomo? Ma cosa dice Matteo? Ho finito, scusatemi, mi sono preso un po' di tempo. Allora, 13:58 dice a un certo punto: e lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Che sta succedendo? Sta soffocando, no? Si soffoca la potenza che lo Spirito Santo in quel momento stava manifestando attraverso la persona di Gesù. A motivo di questo. E a volte ci chiediamo perché le chiese muoiono? Perché le chiese si spengono? Si spengono. Beh, forse è proprio per questo. Perché quando non siamo spirituali, quando non vediamo anche i nostri fratelli con gli occhi scritturali della parola di Dio alle nostre sorelle, allora potrebbe esserci questo pericolo. Senza che ci rendiamo conto, possiamo mettere in atto questo atteggiamento negativo nei confronti dello Spirito Santo. Allora dice l'Apostolo Paolo, cari fratelli, un altro imperativo importante, non spegnete lo Spirito Santo. È un'azione che noi possiamo commettere nei confronti degli altri. Allora, cosa impariamo? Leggo questo e mi siedo. Romani, capitolo 12, un altro passo che ci parla dei doni. Dice questo, versetto 3. Per la grazia che mi è stata concessa, dico quindi, e questo è importante, a ciascuno di voi che non abbia di sé un concetto più alto di quello che deve avere, ma abbia di sé un concetto sobrio, secondo la misura di fede che Dio ha assegnata a ciascuno. Andando avanti dice, ci sono carismi differenti, è vero, ma attenzione, ogni cosa è per il bene comune. Allora vedo un fratello che il Signore sta usando, io prego il Signore, dico Signore, grazie per le benedizioni che tu stai dando a questa Chiesa, per le benedizioni che io sto raccogliendo. Ma cari fratelli, anche noi possiamo essere e dobbiamo essere strumenti con i quali il Signore vuole benedire i fratelli, le sorelle, il suo popolo. Ma guardate com'è importante. Non abbiamo un concetto che va al di là di quello che noi siamo. Non siamo orgogliosi, ma stiamo attenti a non spegnere, a non soffocare la potenza dello Spirito Santo, ma piuttosto preghiamo affinché il Signore possa farci raccogliere la sua benedizione. Che il Signore ci benedica. Amen.
Amen. Vogliamo questo tempo dedicarlo a questi soggetti di preghiera, quindi ti preghiamo per quando ci è stato ricordato.